Francesca, qual è il tuo rapporto con le droghe?
È vero, Berta, però queste domande in pubblico.
Vabbè, io per esempio sono sempre stata una caga sotto, quindi non ho mai provato nulla perché ho troppo paura di perdere il controllo.
Sì, che poi è il motivo per cui la gente usa le droghe, anche se certo il rischio di non uscirne più, però è altissimo. E oggi parliamo di una delle storie più famose del mondo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi e come sempre sono in compagnia di Francesca Scherini.
Ciao a tutti.
Anche oggi come ogni settimana torniamo qui a Doc per suggerirvi la visione di un documentario che però diventa per noi anche uno stimolo all'approfondimento, perché il nostro scopo è proprio questo, cioè andare oltre i titoli di coda per scoprire qualcosa di più di un mondo che in realtà conosciamo poco o per nulla. Ecco, oggi parliamo di un caso famosissimo, il dietro le quinte di una storia che è diventata prima un libro e poi un film che ha colpito un'intera generazione, almeno la nostra, Francesca. Di sicuro.
È altro che sì, assolutamente. E quindi diciamo subito di cosa stiamo parlando. Parliamo di Christiane F., Una generazione tossica, un documentario di 52 minuti che potete trovare gratuitamente sulla piattaforma Arte al sito www.arte.tv e che racconta una storia che ha scosso la Germania negli anni 80. La regia è di Claire Laborie, che cerca di ricostruire la storia attraverso la testimonianza di chi ne è rimasto ammaliato. All'improvviso una ragazza finisce sulla rivista Stern e inizia a raccontare la vita di un adolescente di soli 13 anni che la mattina va a scuola e il pomeriggio si prostituisce per comprarsi l'eroina. Tutti parlano di lei, esce anche un libro tradotto in 18 lingue che diventerà poi il film del 1981 che conosciamo tutti, Christiane F. e i ragazzi dello zoo di Berlino. Ecco, in questo documentario scoprirete e vedrete il volto della vera Christiane, il cui nome per esteso è Christiane Vera Felsherinov, nata nel 1962 e oggi ancora viva nonostante la sua terribile esperienza.
Tra l'altro, Francesca, non è tanto per fare le maestrine, ma facciamolo un pochino, dai, perché le traduzioni cinematografiche, soprattutto in quegli anni, erano abbastanza maldestre e il titolo originale del libro e del film è Christiane F. Wir Kinder von Bahnhof Zoo. E Bahnhof Zoo è la stazione della metropolitana di fronte al giardino zoologico, quindi non ci si riferisce tanto appunto allo zoo quanto al luogo dove tutti i giovani eroinomani finivano, cioè appunto il tunnel della metropolitana, e questo riguardava maschi e femmine, nessuno esente né dalle droghe né tantomeno dalla prostituzione, dal momento che c'erano solo due modi per recuperare i soldi per la droga, ovvero rubare o prostituirsi. E Christiane naturalmente era semplicemente una delle tante che poi il documentario mostra diverse riprese dell'epoca con interviste a giovani donne che erano cadute nel tunnel della droga proprio come lei. Ecco, questo documentario poi ha anche il dono di raccontarci uno spaccato della Germania del tempo, ovvero quello della divisione fra Berlino Est e Berlino Ovest, dove possiamo anche vedere la nascita di un nuovo quartiere per l'epoca, ovvero il Gropiusstadt, che viene descritto come un nuovo paradiso accogliente quando in realtà lo vediamo per quello che era e che è, cioè un posto freddo, desolato e, come racconta Christiane nel suo libro, senza un solo albero.
Sì, praticamente un deserto di cemento, il classico quartiere dormitorio spacciato per il nuovo polo della modernità edilizia. In realtà solo a vederlo nelle immagini mette un'angoscia terribile. Pensate che i bambini praticamente sono cresciuti senza nemmeno un piccolo parco giochi. Tutto era vietato, si legge nel libro, ed è proprio a questo che Christiane rimanda il suo innato istinto a trasgredire le regole. Pensate che poi, per evitare che i giovani vagassero per strada e senza meta o restassero chiusi in casa, il quartiere aveva messo loro a disposizione uno spazio autogestito che poi loro trasformarono in una discoteca a cui hanno accesso circa 300-400 ragazzi, tutti della zona chiaramente, e di questi il 10% inizia a fare uso di droghe, dalle più leggere fino ad arrivare in breve tempo a quelle pesanti e poi alla più pesante di tutte, l'eroina.
La discoteca di riferimento poi diventa il Sound, che è un luogo dove fuggire dalla scuola, dai genitori, ma anche dalla polizia, e quindi anche il luogo dove farsi un bel viaggio ballando grazie alle droghe e dove ricreare un senso di gruppo, una famiglia diversa da quella che non sopportavano più. Anche Christiane cercava questo, no? Cercava un posto sicuro dove sentirsi a casa e lo ha trovato in questa sua nuova famiglia acquisita, che però era fatta di coetanei altrettanto disperati, altrettanto drogati. Quindi queste sue confessioni sono riposte nel libro, e gli intervistati invece del documentario ricordano quanto li avesse colpiti il modo di raccontare la società di questa ragazzina veramente giovane e le varie epifanie che le portava anche la droga, la crudezza e la collera che trasparivano dalle sue parole.
Il problema poi diventa che una volta arrivato il boom del libro, che ricordiamoci è uscito nel 1978, e poi del film, Christiane diventa una sorta di icona e sono tantissimi i giovani che vogliono emularla. La droga viene vissuta come un atto di ribellione verso i genitori restrittivi, conformisti, lontani, genitori nati sotto il nazionalsocialismo, che tenevano viva un'apparenza tranquilla ma piena di non detti e di rimossi. Il documentario fa un'attenta analisi storica del perché e del per come la società tedesca si ritrovasse in quelle condizioni. Un approccio fondamentale, a nostro parere, per chi vuole capire gli eventi.
Sì, e sicuramente questo è un documentario molto importante anche per le nuove generazioni che spesso studiano la storia senza avere modo di entrare in un vero approfondimento sociopolitico. Lo studio di come la polizia, per esempio, e l'esercito abbiano iniziato a costringere la popolazione a un clima di repressione per fronteggiare il terrorismo di estrema sinistra e di come questo terrorismo fosse a sua volta estremamente attraente proprio per i giovani tossicodipendenti che volevano fuggire dalla repressione, ecco, questo è decisamente un dato rilevante del documentario. E poi questo è un lavoro ottimo secondo noi anche per il materiale di repertorio che è stato scelto.
Sì, tutto l'aspetto legato al terrorismo è davvero molto interessante, anche perché, come viene detto, e ora cercheremo di sintetizzarlo al massimo, tutta la propaganda della Germania dell'Ovest a un certo punto si trasforma in: abbiamo sconfitto il terrorismo e quindi i nostri figli non rischiano più di diventare terroristi, ma rischiano di diventare dei tossicodipendenti.
Quindi abbiamo detto, abbiamo fatto una sintesi, un prodotto davvero pieno di informazioni e ben fatto, e quindi non abbiamo ancora finito di dirvi tutto, nel mentre però andiamo a riprendere un brano storico, perché l'eroina era un tema già da molti anni ed era già entrata anche nella storia della musica. Just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in. Entriamo in pieno nel clima della giornata, perché oggi stiamo parlando di un documentario che abbiamo particolarmente amato. Non so se sia perché parla di un cult degli anni della nostra gioventù. State ascoltando Doc, tratti da una storia vera, e stiamo parlando di Christiane F., una generazione tossica. È un documentario che potete trovare sulla piattaforma gratuita Arte, dura 52 minuti, è un'analisi della storia di un fenomeno che forse è il momento giusto per analizzare, appunto perché si può fare con il giusto distacco e con un punto di vista storico e sociale più appunto lontano dagli eventi. Avete letto il libro, avete visto il film, anche voi come noi siete cresciuti e cresciute con lo spauracchio dell'eroina, droga che peraltro e purtroppo sta tornando in auge. Allora diteci com'è finita e scriveteci come sempre a doc@radiopopolare.it.
Una volta compreso il problema sociale causato dalle droghe, la Germania nel 1980 e 81 crea delle leggi ad hoc che rendono illegale qualsiasi tipo di contatto con le sostanze stupefacenti. In questo modo praticamente trasforma i ragazzi da una massa di tossicodipendenti ad una massa di delinquenti. detenuti. Le carceri si riempiono, ma il problema non si risolve. E poi arriva lei, arriva Cristiane, che cambia completamente la prospettiva, perché l'immagine del tossicodipendente era molto diversa da quella che invece improvvisamente ha cominciato a offrire Cristiane.
Sì, perché lo stereotipo voleva l'immagine di un tossicodipendente maschio, distrutto nel volto e nel corpo, strafatto e ovviamente pronto per essere gettato praticamente via. E improvvisamente arriva questa ragazza bella, giovane, intelligente, uguale a mille altre ragazzine. Il suo aspetto è completamente diverso da quello che ci si aspetta. La domanda quindi diventa: l'eroina può entrare nella vita di tutti? E questa è proprio la questione che scatena l'arrivo di questa ragazza sui mass media.
E proprio perché sappiamo che le droghe, le dipendenze possono effettivamente entrare nella vita di tutti, oggi abbiamo deciso di parlarne con il dottor Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento Interaziendale Area Dipendenze dell'Azienda Sociosanitario Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano. E benvenuto Riccardo, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, partiamo dall'inizio, diciamo così. Ci dica subito se ha visto il documentario, se le è piaciuto, cosa ne pensa.
L'ho visto, è filmicamente fatto bene, c'è anche una narrazione interessante. Mi ha suscitato dei sentimenti però un po' particolari, simili a quelli di un lavoro diverso che ho visto lo scorso anno, cioè il documentario su San Patrignano, Sampa. Una sensazione strana, nel senso che non ho capito se stanno venendo fuori adesso queste cose perché ricordano semplicemente un passato di cui specifiche generazioni hanno un ricordo, oppure in fondo c'è anche una certa nostalgia del significato delle droghe in quei tempi, perché è come se il dibattito sull'argomento droghe si fosse un po' fermato, al massimo arriva agli anni 90-95, l'ho visto con San Patrignano, insomma, dopo il documentario i dibattiti che ho letto anche sui media erano dibattiti uguali a quelli di quell'epoca. Il problema è che era il secolo scorso, è passato tanto tempo, i passaggi adesso sono molto più veloci delle cose che accadono, quindi non sono più generazionali ma avvengono in tempi molto più rapidi. E quindi diciamo che quei documentari, anche questo documentario, rappresentano un mondo che non c'è più, non solo perché non c'è più quel tipo di mondo, ma non c'è nemmeno più quel tipo di significato nell'uso di sostanze, che magari permane in qualcuno in situazioni specifiche, ma in generale è proprio un mondo passato, un mondo veramente del secolo scorso.
Ecco, dottor Gatti, abbiamo detto, lei è il direttore del Dipartimento Interaziendale Area Dipendenze della SST Santi Paolo e Carlo, ma ci può spiegare esattamente di cosa vi occupate?
Innanzitutto, il territorio di cui ci occupiamo è abbastanza vasto, perché è la città di Milano e anche Nord Milano, dove ci sono dei servizi, i servizi dipendenze, i SERD, che sono servizi pubblici che si occupano di intervenire sulle dipendenze da sostanze e anche su alcune dipendenze comportamentali, come per esempio il disturbo da gioco d'azzardo. Quindi diciamo che sono servizi complessivamente che curano molte persone, cioè se dovessimo guardare oggi i dati sono 4.000-4.500 persone in carico in questo momento, e nel giro di un anno arrivano 9.000-10.000, insomma più o meno come volumi di persone. Però a volte non è che sia chiaro esattamente cosa facciamo, perché uno pensa che c'è una casa, dentro c'è il servizio dipendenze, in quel servizio dipendenze si curano i tossicodipendenti. In realtà è un sistema fatto di molte casette, di equip diverse specializzate, e il lavoro che noi facciamo è, attraverso questa serie di possibilità di offerta che noi abbiamo, di cercare di tagliare dei percorsi di cura fatti su misura per le persone che vengono da noi. In questo senso, più che un'industria, siamo un artigianato evoluto, perché il problema che ha una persona che ha un disturbo da uso di sostanze o una dipendenza in generale, non da sostanze, è quello che si deve curarsi per tutta una serie di cose, ma deve riuscire anche a cambiare il suo stile di vita. E questa è la cosa spesso più complicata. perché le cure si possono fare e di solito hanno senz'altro un buon esito. Diciamo che si curano anche dei disturbi che possono essere secondari alla situazione che una persona ha, perché magari, che ne so, una sostanza che prende o una situazione che si è creata gli crea anche degli scompensi dal punto di vista psicologico, a volte dal punto di vista mentale o lavorativo, affettivo, decisionale. Però la cosa che poi diventa difficile è che quella persona, anche col nostro aiuto, deve allenarsi per cambiare il suo stile di vita. E a volte questa è la situazione più complessa, ed è tanto più complessa quanto si aspetta, avendo dei problemi, a venire da noi. E questa è una cosa che ci rattrista un po', cioè noi vorremmo vedere persone che vengono da noi all'inizio di una storia di declino e non quando si sono creati dei grossi problemi. Possono essere anche problemi legali, possono essere problemi personali, come ho detto prima, anche affettivi, di lavoro, perché a quel momento, se la situazione va avanti, salta un po' tutto nella storia di queste persone. Arrivare prima significa riuscire prima a fare un percorso che poi è un percorso alla fine faticoso, perché non basta che lavori i terapeuti, ma deve anche lavorare chi viene da noi. Però è un percorso che dà una grandissima soddisfazione, perché per loro, cioè per le persone che hanno indipendenza, si tratta di riacquisire la libertà, che non è una cosa da poco.
Ecco, arrivare prima, diceva, la sensazione a volte è che oggi si faccia sempre meno prevenzione, è così?
Ma io non credo nemmeno che se ne faccia di meno, io credo che c'è meno tensione sociale per questo tipo di situazioni, cioè le persone si ingaggiano nel problema dell'uso di sostanze quando è un qualche cosa che compromette l'ordine pubblico, il decoro urbano, oppure è un qualche cosa che entra direttamente nella loro famiglia o nei loro affetti. In tutti gli altri casi si rimane abbastanza indifferenti a questo tipo di problema. Poi ci sono delle cose standard che vengono fatte anche dalle scuole, che vengono fatte per informare, ma alla fine io credo che è un po' come ci si fosse abituati alla presenza di sostanze che poco per volta vengono accumulate anche a sostanze come l'alcol, che diventa anche un qualche cosa che ha a che fare con la nostra produzione, con il nostro PIL, con la nostra socialità, però nel fare tutto ciò non ci si accorga di che cosa succede intorno alle persone che poi hanno dei danni da questo percorso di consumo, che si fa sempre più pericoloso, nel senso che le persone che noi vediamo rispetto a qualche anno fa e al periodo dei documentari di San Patrignano oppure dei ragazzi dello zoo di Berlino, sono persone che stranamente sono ancora più complesse, hanno situazioni ancora più difficili da trattare di quei tempi, anche perché le sostanze e le occasioni per le dipendenze patologiche sono diventate più variegate. Girano diverse sostanze, girano diverse situazioni, ma soprattutto un grosso problema che c'è è che il consumo è diventato un qualche cosa che ha a che fare con una sorta di mass market, no? Cioè è una sorta di conformismo, di adeguarsi a un certo tipo di situazione, e quindi è molto pericoloso, perché si trasmette l'idea del consumo da una parte secondo vie più recenti e nuove tipiche della nostra epoca, cioè i social, i testimonial, l'influencer, e dall'altra parte passa come un qualche cosa di naturale. Poi è vero che il consumo di sostanze o il rischio di dipendenza fa parte della natura umana, c'è sempre stato, probabilmente in qualche modo sempre ci sarà, ma non è mai stato veicolato da vettori commerciali che l'hanno trasformato e lo vogliono mantenere un mass market. Solo che all'interno di questo percorso c'è un rischio. Cioè il mass market funziona molto bene se tu riesci ad attribuire al tuo consumo un significato che va oltre il consumo in sé. Cioè uno compra una moto, un'automobile, un oggetto, un abito, perché gli attribuisce dei significati che non sono semplicemente quello che è quella cosa o l'effetto che fa quella sostanza. Ecco, secondo me in questo senso il mass market è un po' in crisi, nel senso che non solo il dibattito è fermo al secolo scorso, ma anche il significato del consumo nella società post-industriale, diciamo, non ha saputo evolversi con la stessa velocità con cui si è evoluta la società interconnessa. Per cui i significati sono un po' vecchi e perdono quindi di incisività rispetto alla promozione dei consumi. Il rischio in questa cosa è che a un certo momento si debbano ricercare dei significati nuovi, e in effetti qualcosa viene fuori e può essere anche qualcosa, se vogliamo, un po' preoccupante, cioè l'idea delle sostanze usate come modo per affermarsi, come modo per costituire gruppo, come modo per riscattarsi, sia nel consumo sia nella vendita. Diciamo che sono fenomeni ancora molto di nicchia, ma che, se collegati a alcune, diciamo, ideologie del passato che vengono rievocate forse non a caso, e ad una situazione, diciamo, sociale e generale della nostra società che rischia di promettere un futuro peggiore del presente, si potrebbe creare una situazione tale da creare una sorta di tempesta perfetta per un ritorno a un consumo che abbia un significato che poi tutte le volte che si è verificato nella storia di popolazioni, di gruppi etnici, di società di vario genere nella storia dell'uomo, è stato sempre un tentativo di riscatto che poi è finito in una sorta di maggiore difficoltà ed autodistruzione.
Ecco, abbiamo parlato di situazioni complesse ovviamente, e anche di dipendenze che sono variegate e sempre più diffuse, in qualche modo non riusciamo a starci dietro, però sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando adesso potrebbe star vivendo una dipendenza, o magari essere più probabilmente a contatto con qualcuno che la sta vivendo. Ecco, so che facciamo una domanda un po' difficile nella sintesi, ma cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare per aiutarsi e per aiutare gli altri?
La cosa migliore per aiutarsi è capire quello che ci viene da dentro, cioè chi ha una situazione che si avvia verso una dipendenza, qualunque essa sia, anche non da sostanze, in cuor suo realizza che sta perdendo il controllo della situazione. Non è vero che non lo capisce, ma rinvia, nega se stesso, insomma, la realtà dei fatti, oppure attribuisce ad altro quello che attorno sta cadendo, cioè possono cadere relazioni affettive, rapporti di lavoro, capacità individuali, e così si rifugia in una specie di bozzolo in cui la dipendenza o la sostanza si autogiustificano, nel senso sto bene, sto meglio. In realtà non sta bene, non sta meglio, e si accorge che comincia in qualche modo un declino che tende a riferire a se stesso. Ed è lì che poi c'è questo errore. Quindi una persona che ci ascolta, fa un uso di sostanze e avverte che insomma c'è qualcosa che non va, io suggerirei caldamente di venirne a parlare con uno dei nostri servizi, cioè è una roba riservata, non è impegnativa, cioè chiedere una consulenza, cercare qualcuno che dall'esterno ti aiuta a capire la situazione. Per uno che invece ha vicino una persona che vede andare verso una strada difficile, è più complicato, perché lui vede chiaramente dall'esterno quello che l'altra persona sembra non vedere o nega se stessa. E lì è un discorso molto delicato, bisogna avere molta pazienza, non gridare all'allarme, all'emergenza, alla catastrofe. La persona sta correndo un rischio, è un rischio serio, ma è un rischio che può essere affrontato. Bisogna trovare con molta calma il modo di accompagnarla verso il riconoscere che ci sono dei problemi. Lo facciamo per tante altre cose, no? Capita a tutti nel corso dell'esistenza, a un certo punto, di dover scegliere di cambiare stile di vita. Lo si può fare anche in questo caso, però bisogna introiettarlo questo fatto qui. E quindi l'aiutare a capire è la cosa più interessante che una persona che ha vicino un'altra persona che va verso una dipendenza possa fare. noi ci siamo, ci può chiedere una consulenza anche per aiutare a capire che comportamento agire.
Ecco, è un servizio, diciamolo magari, che viene offerto a tutti, viene offerto gratuitamente oppure è un servizio a pagamento? Come funziona?
I servizi di dipendenza sono servizi gratuiti, hanno un accesso diretto, cioè non c'è bisogno della prescrizione del medico o di andarlo a dire ad altri, eccetera. Bisogna telefonarci, prendere un appuntamento. Ecco, non siamo servizi di urgenza, cioè non siamo un pronto soccorso, anche perché il nostro lavoro si proietta nel tempo lungo. Dicevo, è una sartoria su misura dove lavorano medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori professionali, a seconda dei casi. Va capita qual è la situazione e poi si costruisce un percorso per la persona. L'accesso è diretto. Addirittura una persona minorenne, se vuole, può venire direttamente e chiedere di essere curata, a differenza di altre situazioni in cui ci vuole l'assenso dei genitori. E quindi diciamo che la situazione ideale, qual è il problema? Non sono tutte rose e fiori, il problema è che abbiamo veramente tanti pazienti e quindi magari l'appuntamento può non essere immediato, però nel limite del possibile cerchiamo di renderlo il più sollecito che possiamo.
Bene, grazie. Le domande sarebbero tantissime, il tempo però non c'è, avremo magari modo di rifare una chiacchierata insieme in un'altra occasione, in un'altra puntata magari. E quindi grazie ancora, dottor Riccardo Gatti, per essere stato con noi oggi.
Grazie anche ai vostri ascoltatori, e se qualcuno ha bisogno di noi in questo momento, che poi è veramente così difficile, noi ci siamo.
Grazie. E un altro brano sempre a tema, oggi parliamo di Christiane F., Una generazione tossica, un documentario di 52 minuti che potete trovare gratuitamente sulla piattaforma Arte al sito www.arte.tv. A noi è piaciuto particolarmente perché racconta un periodo storico in cui la storia di Christiane F. è diventata un vero cult, però in pochi forse conoscono la realtà dietro la storia stessa e dietro libro e film. Abbiamo appena salutato il nostro ospite, se vi siete persi l'intervista vi riporteremo sul sito di Radio Popolare nella sezione dei nostri podcast tutti i contatti nel caso qualcuno avesse bisogno di aiuto, quindi telefono, email, sito, troverete tutto nella sezione podcast di Doc.
In Germania ricordiamo che il libro di Christiane F. è entrato nelle scuole tedesche ed è diventato allora sostanzialmente un libro di testo, ma che invece di compiere la sua funzione di deterrente ha creato una sorta di fascinazione dietro al fenomeno, quindi i giovani iniziarono ad andare in pellegrinaggio nei luoghi del libro e volevano vedere i tossicodipendenti, volevano andare a ballare dove andavano loro. Questo fascino un po' devastato e questa estetica rimarrà a lungo come impronta nella società, e ancora oggi, diciamolo, Berlino con i suoi locali è un richiamo per un certo tipo di divertimento con una certa estetica. Insomma, è un po' come se ci potessimo dire che a Berlino in qualche modo ci possiamo perdere.
E noi per oggi vi salutiamo, ricordatevi che potete ascoltare tutte le puntate sul sito di Radio Popolare nella sezione